Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
A tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che osserva l'attualità e legge le notizie attraverso il filtro dell'animalità per raccontare attraverso fatti di cronaca italiani e internazionali il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 782, parliamo di come l'ignoranza sui cani può costare la vita anche a una persona umana. Parliamo della festa di Sant'Antonio, protettore degli animali, una tragica festa dove muore un cavallo. Parliamo di un'inchiesta della magistratura che scoperchia l'ignobile mondo della ricerca pseudoscientifica sugli animali. Raccontiamo una storia edificante, un po' al marzapane, che riguarda una randagia in Turchia. Dalla Turchia poi andiamo in Marocco, dove denunciamo 3 milioni di cani condannati a morte per i mondiali di calcio, e per chiudere Marco Reggio ci propone una lettura antispecista. Non mancheranno la consueta ricetta vegana, cruelty free e un bel montaggio sonoro. Speriamo di avervi incuriosito. Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 gennaio 2025 a Latina, una donna di 26 anni, Patricia Masitela, è stata uccisa da 4 cani tipo pitbull all'interno del giardino di un'abitazione privata di proprietà dell'ex compagno della donna. L'allarme è stato lanciato dai residenti che hanno sentito le urla della giovane mentre chiedeva aiuto. Sul posto sono arrivati gli agenti, dopo alcuni colpi in aria sono stati costretti a sparare a un cane uccidendolo, mentre un altro è rimasto ferito. La donna è stata trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti, ma per lei non c'era più niente da fare, è morta poco dopo per le ferite riportate. Sulla morte della ragazza, che lascia un bimbo di 5 anni, è stata aperta un'inchiesta per cercare di chiarire l'accaduto. Il proprietario della casa e dei cani è stato intanto denunciato per omicidio colposo. La casa, posta sotto sequestro, è una struttura fatiscente dove da tempo non vive nessuno. I cani probabilmente non erano seguiti adeguatamente, erano agitati, nervosi, forse anche in numero eccessivo per lo spazio a disposizione. Tra l'altro non era la prima volta che i cani dimostravano di avere un comportamento violento, perché prima di questo episodio avevano già aggredito il proprietario stesso e l'attuale fidanzata, con morsi che hanno richiesto cure al pronto soccorso. Dopo questo episodio era scattata quindi una segnalazione al servizio veterinario della ASL, che aveva effettuato anche un sopralluogo, ma evidentemente non ha preso alcun efficace provvedimento. E anche questo la dice lunga sull'incuria anche da parte delle istituzioni. Tra l'altro, dei 4 pitbull soltanto 2 avevano il microchip. Com'è possibile che dopo un intervento dell'ASL almeno questa cosa non fosse stata risolta? I cani non sono peluche, sono esseri viventi, vivono stress, paura, nervosismo, frustrazione, tutto l'arcobaleno delle emozioni. Tenere cani non è un gioco, usarli come guardiani è sbagliato, lasciarli soli in giardino, prigionieri di un luogo probabilmente inadatto, con sbarre che li fanno sentire prigionieri per lunghi periodi senza relazioni, è un enorme errore. E in questo caso a farne le spese è stata una donna che sicuramente non era la responsabile del loro stato d'animo. Invochiamo da tempo un patentino con un relativo corso obbligatorio per chiunque tenga animali vivi. D'altra parte lo si fa per automobili e motorini, che sono oggetti inanimati, a maggior ragione andrebbe capito se chi vuole avere uno o più animali è o non è informato, equilibrato, maturo, se lasciargli quindi in gestione gli animali rappresenta o no un potenziale pericolo per gli animali stessi e poi per la comunità tutta. Il 19 gennaio era la festa di Sant'Antonio, abate protettore degli animali. Coldiretti ci fa sapere che nel nostro paese vivono 5,8 milioni di mucche, vitelloni e vitelli, bufale, 5,6 milioni di pecore e capre, 8 milioni di maiali, ma anche 11 milioni di conigli, quasi mezzo milione tra cavalli e asini e 150 milioni di polli. A noi sembra ovviamente un'immagine molto triste quella di tutti questi prigionieri destinati a morire. Ma volevamo raccontarvi un episodio che sembra quasi uno scherzo. Durante la festa patronale di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, appunto una celebrazione che ogni anno richiama tanti visitatori appassionati che arrivano ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma anche per una benedizione ai loro animali, alcuni cavalli sono stati costretti a sfilare trainando i carri e uno di questi cavalli è scivolato piombando a terra dove è morto davanti agli occhi degli spettatori che affollavano la piazza. Sembra una beffa che per festeggiare il santo protettore degli animali si schiavizzino degli animali costringendoli a trainare dei carretti. Non è stato possibile fare nulla, il cavallo è stato coperto da un telo e la festa è finita lì. Perdurano purtroppo tradizioni primitive, senza senso, che mettono a rischio inutilmente la vita degli animali non umani e anche quella degli umani. Tornano alla memoria i numerosi cavalli dei vari pali e delle botticelle che sono stramazzati sui sanpietrini di Roma e anche nel resto d'Italia. Le corse clandestine sono una cosa, ma queste sfilate sono autorizzate a tutti i livelli. Non si capisce a cosa servano esattamente. Forse sarebbe meno significativo se i cavalli venissero esonerati. Occorre forse ripensare ai pali, alle sagre, alle commemorazioni devozionali e storiche, cercare di modernizzarle per il bene veramente di tutti. Un'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università di Catanzaro e l'azienda sanitaria provinciale, la ASP, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari, un ex rettore e dirigenti sanitari. I reati di cui sono accusati gli indagati sono gravi, orbitano attorno allo stabulario universitario, quel luogo che sulla carta viene proposto come un avamposto della ricerca medico-scientifica, ma che poi, lontano da sguardi indiscreti, nasconde violenze inaudite sugli animali, come maltrattamenti, uccisioni non autorizzate, in questo caso uccisione di cavie sbattute sul muro o decapitate senza anestesia, il tutto condito da corruzione, falso e truffa aggravata. Su questo è uscita l'associazione LEAL con un comunicato, ne citiamo una parte. Questo caso, evidenzia la LEAL, mostra come la sperimentazione animale a Catanzaro fosse diventata un sistema complesso in cui l'Ateneo, per garantirsi i fondi pubblici, praticava scambi, favoritismi tra dirigenti dell'università e dirigenti della sanità al fine di ottenere illecitamente 2 milioni di euro. Le ispezioni condotte dai veterinari coprivano sistematicamente le irregolarità degli stabulari dove gli animali erano in condizioni pietose, favorendo addirittura la figlia di un dirigente della ASP in un concorso. Inoltre, somme significative sono state corrisposte a un veterinario in cambio di incarichi illeciti e in cambio di risultati favorevoli nelle ispezioni. Il valore scientifico delle ricerche non è evidentemente così importante, quel che conta sono solo i soldi, i fondi pubblici che vengono distribuiti a pioggia e che se mancassero cesserebbe immediatamente questa orrenda pratica della ricerca sugli animali. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito, le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela, anche perché essendo ben nascosti la loro disperazione, tutto sommato, non interessa a nessuno, non fa notizia. In alcuni casi la punta dell'iceberg esce alla luce mostrando la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una falsa scienza. Noi siamo dalla parte di tutti quegli stabulari in Italia e nel mondo dove ancora gli animali che saranno vittime di pratiche dolorose orrende aspettano una liberazione. The moon's gone black alone. The dawn's gone settle. Things change for you don't. And that's your terror. Becoming is getting hard. For as long as it matters, life's stiff though just picks a lot. Though you don't. Passiamo a qualcosa di più frivolo per le persone più concentrate sui benefici per la salute umana della dieta vegana. Segnaliamo che uno studio del Brigham and Women's Hospital di Boston, pubblicato su Neurology Online, la rivista medica dell'American Academy of Neurology, associa il consumo di carne rossa lavorata, soprattutto pancetta, salsiccia e mortadella, a maggiori probabilità di manifestare declino cognitivo e demenza. La carne rossa è ricca di grassi saturi e studi precedenti hanno dimostrato la capacità di aumentare il rischio di diabete di tipo 2 e di malattie cardiache, patologie entrambe associate a una ridotta salute cerebrale. La funzione cognitiva viene misurata in termini di capacità del cervello di ricordare, pensare e risolvere problemi. Il consumo di carne, in particolare rossa, è stato associato a un invecchiamento cerebrale più rapido. Quindi potete essere contenti delle vostre diete a base di legumi, semi oleosi, ortaggi e frutta fresca e secca. È la strada giusta, prima di tutto dal punto di vista etico e ambientale, e poi anche, perché no, anche più antropocentricamente per il vostro benessere e per la vostra salute. Sembra una favola di Natale, anche se arriva qualche settimana più tardi. In Turchia una cagnolina randagia sotto una pioggia incessante ha portato il suo cucciolo malato alla porta di una clinica veterinaria a Istanbul, implorando aiuto, e grazie al suo incredibile gesto il cucciolo è stato salvato e ora tutta la famiglia sta ricevendo cure amorevoli. Pioveva a Istanbul quando la telecamera di sicurezza di una clinica veterinaria ha catturato una scena commovente. Una cagnolina randagia, visibilmente preoccupata, si è avvicinata lentamente con il suo cucciolo tra i denti e lo ha deposto davanti alla porta della clinica, come se sapesse che lì avrebbe trovato aiuto. Un tecnico veterinario ha subito notato il cucciolo, lo ha preso, lo ha portato all'interno e la situazione era effettivamente grave. Il piccolo aveva il battito cardiaco pericolosamente basso, era in ipotermia e necessitava di cure intensive immediate. Mentre i veterinari lottavano per stabilizzare il cucciolo, la madre non si è mai allontanata e continuava a guardare attraverso i vetri, seduta sotto la pioggia, aspettando notizie del suo piccolo. La clinica si è occupata anche della madre e di un altro fratellino che è stato ritrovato, e con il passare dei giorni i cani, tutti e tre, hanno mostrato segni di miglioramento. La straordinaria storia di questa madre coraggiosa ha toccato il cuore di molte persone, dimostrando che l'amore materno supera ogni barriera di specie. Speriamo in un lieto fine, che i tre individui non vengano separati e soprattutto che la madre non venga sradicata da un territorio nel quale ha dimostrato di sapersi muovere veramente molto bene. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Il Marocco si prepara ad accogliere i mondiali di calcio FIFA 2030, ma dietro la promessa di città presentabili si nasconde un'ombra terribile, la brutale eliminazione di 3 milioni di cani randagi. Jane Goodall, celebre etologa e conservazionista, ha deciso di rompere il silenzio, schierandosi contro una barbarie che ha scosso animalisti e cittadini di tutto il mondo. Immaginatevi una strada piena di vita, dove i cani randagi vagano in cerca di cibo e magari di una carezza. E ora immaginate quella stessa strada vuota, silenziosa, segnata solo dal dolore invisibile di una strage che si consuma lontano dagli occhi del mondo. È questo il quadro che Jane Goodall, attivista e scienziata di fama mondiale, ha descritto nella sua potente lettera inviata alla FIFA. È inaccettabile, scrive la Goodall, che in nome dello sport si permetta una tale crudeltà. Questi animali, già emarginati, sono vittime di una violenza disumana che non può essere giustificata. Secondo l'International Animal Welfare Protection Coalition, oltre 3 milioni di cani potrebbero essere uccisi entro il 2030 in un'operazione di pulizia destinata a impressionare i visitatori stranieri, più che altro a rassicurarli di trovare città pulite, disinfestate. Questo è il linguaggio tecnico che viene utilizzato. Goodall non si è limitata a condannare il Marocco, ma ha puntato il dito contro la FIFA, accusandola di complicità per non aver preso una posizione chiara. Il mondo sta guardando, avverte, e i fan del calcio, molti dei quali amano gli animali, non rimarranno in silenzio di fronte a questa barbarie. La scienziata chiede che FIFA sospenda i diritti di ospitare i mondiali al Marocco fino a quando le uccisioni non si saranno fermate e non verranno adottate misure umane per gestire la popolazione canina. elicotteri che fuggono dalle gabbie degli zoo, maiali che mangiano i loro allevatori, orche che distruggono le barche che affollano il mare. Il libro La vendetta delle orche e altre storie di resistenza animale di Roberto Inchingolo è una raccolta di storie vere di evoluzione e coesistenza che ci raccontano quanto il controllo umano sul mondo naturale sia molto meno saldo di quanto ci stiamo raccontando. Abbiamo chiesto a Marco Reggio, autore e attivista antispecista, qualche riflessione intorno a questo libro.
La vendetta delle orche è un libro particolarmente interessante per chi si occupa di antispecismo o di animalismo, perché è un libro che parla di resistenza animale. Nonostante questo, l'autore non ne parla da un punto di vista strettamente animalista. Roberto Inchingolo è laureato in scienze naturali, è stato giornalista e divulgatore scientifico, attualmente lavora al Museo di Storia della Medicina e il suo approccio quindi è un approccio che potremmo definire scientifico, appunto. È un approccio che guarda alla resistenza dei non umani, a questi atti di ribellione, un po' per quello che sono, per il modo in cui si manifestano, quindi senza proiettare in maniera indebita o fantasiosa le nostre aspettative o le nostre fantasie, appunto. Al tempo stesso, però, il punto centrale è che l'autore prende sul serio il comportamento di questi individui, spesso anche di intere specie, che cercano di ribellarsi alla supremazia umana. L'autore è schierato, comunque, non ha un punto di vista neutro, dichiara in modo molto chiaro più volte di esserlo, dice addirittura alla fine faccio il tifo per gli animali, nei capitoli, nei 10 capitoli che compongono il libro, cerca di mantenere uno sguardo oggettivo. È uno sguardo scientifico consapevole, però, che la scienza non è un elemento neutro, non è esente da condizionamenti, e questo emerge molto bene nel capitolo sulla sperimentazione animale. Il tema della resistenza animale, che è il tema centrale, ha una sua storia in realtà, è discusso ormai da anni in ambito antispecista, grazie soprattutto al lavoro del collettivo Resistenza Animale e all'omonimo blog, che è un immenso archivio di storie di ribellione e di materiali. Ci sono anche delle pubblicazioni tradotte in italiano, possiamo ricordare la prima, che è Animali in rivolta di Sarah Colling, ma anche Paura del pianeta animale di Jason Rybal, e poi tanti altri contributi. Quindi un dibattito tutto antispecista, piuttosto corposo. Non è a questo dibattito, però, in un certo senso, a cui si rivolge Inchingolo, che parte dalle storie, in realtà introduce 10 storie di resistenza sia individuale che collettiva che coinvolgono diverse specie, molto diverse fra loro. Quindi abbiamo le scimmie, abbiamo le meduse e poi abbiamo rinoceronti, ippopotami, elefanti, maiali, cinghiali, orsi, orche, chiaramente. Quindi partendo dalla materialità della resistenza, che può essere intenzionale o meno intenzionale, vediamo intere culture animali che si riprendono gli spazi o cercano di sopravvivere ai disastri creati da noi. E tutte queste storie sono narrate e commentate, e viene costruito un discorso intorno a queste storie, ma vengono narrate in modo molto chiaro. Ed è evidente che queste storie ci dicono qualcosa su noi stessi, sulla crisi ecologica, sul modo in cui la provochiamo, quindi il nostro impatto sul pianeta, e sul modo in cui affrontiamo soprattutto la convivenza con le altre specie. L'affrontiamo male. Un esempio che ben conosciamo e che è un capitolo del libro è quello degli orsi in Trentino, no? Quindi a partire dalla resistenza di M49, in cui appunto la mala gestione della provincia viene criticata anche qui in modo scientifico, se vogliamo, da Inchingolo. La rivolta anticapitalista cosiddetta delle orche dello stretto di Gibilterra contro gli yacht, anche, diciamo, un elemento che ci dice molto. Insomma, tutte queste storie parlano della determinazione, della capacità del mondo non umano di far fronte più o meno consapevolmente all'impatto della nostra specie sul pianeta, con la lotta, col sabotaggio, con delle strategie adattive. E quindi una lettura assolutamente fondamentale per chi si occupa di resistenza animale e di antispecismo.
La vendetta delle orche di Roberto Inchingolo, codice edizioni, edito nel 2024, 17 euro, 204 pagine. Il tosco vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, questa settimana dedica una ricetta senza crudeltà alla storia della cagnetta turca. Chi ha mai pensato che noi, randagie, non potessimo essere ottime madri?
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Oggi proviamo la tradizione turca cucinando le çiğköfte, delle polpettine piccanti che non hanno bisogno di cottura, ma di una buona dose di muscoli. Gli ingredienti per le çiğköfte sono 200 g di bulgur fine, una cipolla bianca, uno spicchio di aglio, 50 g di concentrato di pomodoro, il succo di mezzo limone, delle foglie di lattuga, della pasta di peperoncino o del peperoncino in polvere, un cucchiaio delle seguenti spezie in polvere, della paprika, cumino, coriandolo e pepe nero, del prezzemolo tritato, basilico e sale. Sbucciate e tritate molto finemente la cipolla e l'aglio. In un grande piatto o una ciotola versate il bulgur crudo. Unite la cipolla e l'aglio tritati e iniziate ad impastare. Aggiungete il concentrato di pomodoro e, sempre impastando, poca acqua calda alla volta. Unite le spezie, il succo di limone, il prezzemolo e il basilico tritati. Aggiustate di sale e lavorate con energia fino a quando il bulgur non risulterà più croccante. Altrimenti aggiungete altra acqua tiepida e continuate ad impastare. Non appena l'impasto sarà pronto, realizzate delle polpette ovali lasciando sulla lunghezza di esse l'impronta delle dita. Servite le çiğköfte su foglie di lattuga.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 783 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.